sull'opera di Padre Ghedo, che è vastissima, qualche breve accenno. Piero Ghedo è nato nel 29 ed è sacerdote del Pime di Milano dal 1953, ed è direttore del mensile Mondo e Missione, è redattore della editrice missionaria italiana, la EMI, da tutti conosciuta. Ha partecipato alla fondazione di Mani Tese, è stato perito del Concilio Vaticano II e consultore della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, la propaganda fide attuale. È autore di una ventina di volumi con numerose traduzioni all'estero sui problemi del terzo mondo, e noi tutti ricordiamo quei due grandi libri come formato non corrispondente alla grandezza, secondo noi, del loro contenuto, in quella tragedia che negli anni 70 ha segnato la generazione giovane, ma anche non, riguardo alle situazioni del Vietnam e della Cambogia. Ricordiamo nel 76 Vietnam cristiani e comunisti, sempre nel 76 fu pubblicato Cambogia, una rivoluzione senza amore, che traccia la storia di quegli avvenimenti e dà un giudizio anche sulla cosiddetta liberazione che avvenne nel 75. Nel 79 ancora, in collaborazione con Padre Girardi, il libro Vietnam Cambogia non stiamo a guardare, che fu anche il libro che segnò la possibilità di aiuto da parte anche dell'Italia della tragedia che si andava consumando dopo la liberazione del Vietnam e della Cambogia, con le famose Boat People. Io stesso partecipai nel 79 alla segreteria per i profughi del Vietnam, dove raccoglievamo appunto le adesioni di famiglie in tutta Italia per adottare bambini o ospitare famiglie e trovare lavoro a questi scampati, che addirittura il Vietnam in quei paesi, se non sbaglio, incitavano a uscire, perché si voleva creare un cambiamento di quelle popolazioni talmente drastico che non servivano più nella loro patria. L'opera quindi di Padre Ghedo non è solamente di un giornalismo che oggi corrente, diciamo, o i fatti separati dalle opinioni o la semplice cronaca, perché sono due ideali che poi, se è solo cronaca, è cronaca che non coinvolge mai la totalità dei fattori di un'esperienza o di una situazione, o se sono fatti separati da opinioni è una neutralità che presunta, che vuol far passare altro. Difatti nei suoi libri è passata moltissimo, oltre che una conoscenza diretta, una testimonianza diretta, anche perché Padre Ghedo è missionario e ha, direi, quasi esaltato quell'opera molto, molto bella che è il Pontificio Istituto Missioni Estere, e ha creato la possibilità di una diffusione dell'operato dei missionari italiani esteri nei paesi dell'Asia e dell'Africa. E quindi questa sua opera vogliamo risentirla questa sera attraverso una testimonianza e un giudizio su quella situazione che, soprattutto in questo anno, diciamo, per noi che seguiamo il mondo attraverso i mezzi che più abituali e che sono sempre parziali o non vedono fino in fondo, di quella situazione che si va prospettando nell'Asia, nell'Estremo Oriente. Quindi parliamo di Filippine e Corea, che sono le due nazioni che più abbiamo sentito citare in questo periodo, ma anche altre lì intorno, e quale sfida venga dalla situazione di questi paesi, una sfida per la Chiesa che è in prima persona protagonista del cambiamento sociale e culturale che va avvenendo in quei paesi, e quindi anche per un giudizio su ciò che possiamo fare noi come coscienza, come apprendimento di un giudizio in una parte del mondo, e anche, direi, per una situazione di cui noi siamo corresponsabili, perché ciò che si vive in un ambiente o in una parte del mondo o è una risposta che è in qualche modo collegata, in qualche modo crea, tiene presente una situazione che si svolge altrove, o in qualche modo è ancora un obiettivo limitato. Non so se ho citato bene di questi due paesi, ma lascerei subito spazio alla sua relazione, alla sua testimonianza, con previsto al termine un dibattito e domande che penso che saranno proficuo spunto per un approfondimento.
Senza dubbio interessante anche il dibattito, perché il tema dell'Asia, come già è facile capire, è un tema così vasto, così complesso, che noi potremmo parlare tutta la notte e non esauriremmo neanche un po' l'elenco delle cose da dire. Io ringrazio il Centro Culturale San Carlo che ha messo tra le sue diciamo conferenze, incontri, questo tema, l'Asia è una sfida alla Chiesa. Ringrazio anche della presentazione, ma proprio il tema in sé, perché, proprio come già ha detto l'amico che mi ha presentato, l'Asia è veramente il tema emergente a livello politico internazionale. Ha citato Corea, Filippine, ma pensate alla Cina, pensate al Giappone, pensate a un po' tutta l'Asia, anche l'India di cui si parla poco. Ma tema emergente in campo ecclesiale. Fino ad oggi c'è stata poca attenzione all'Asia da parte della Chiesa Cattolica, o almeno meno attenzione all'Asia di quanto c'è stata attenzione all'Africa e all'America Latina. Ma un po' tutti si accorgono che la vera sfida alla missione della Chiesa e al cristianesimo, adesso spiegherò in che termini, viene proprio da questo immenso continente in cui vivono il 60% di tutti gli uomini. 6 uomini su 10 vivono in Asia. E pensate, ci sono dei paesi dell'Asia, come mettiamo l'India, che poi è il secondo dopo la Cina, che hanno tanti abitanti, e io lo dico sempre perché è una roba che impressiona, quanto tutta l'Africa e tutta l'America Latina sommate assieme. La sola India, quasi 800 milioni di abitanti, sono 500 in Africa e 300 in America Latina. Quindi l'Asia impressiona un po' come numero di popolazione, ma poi anche come piccolezza di Chiesa. La Chiesa rappresenta in Chiesa Cattolica l'1,5% della popolazione asiatica. E se togliessimo le Filippine, dove i cattolici sono l'85%, avremmo lo 0,6-0,7%, pensate, un po' come, non so, i valdesi in Italia. Ecco. È una minoranza talmente infima come numero da non contare quasi nulla. E questo è drammatico per chi ha fede, perché Gesù è nato in Asia, non solo perché è nato, diciamo, in un piccolo paese che è un po' la periferia dell'Asia, ma perché, come diremo poi, tutto il Vangelo, tutta la Bibbia, tutta la tradizione ebraica viene dall'Asia, viene da quel mondo semitico, se vogliamo, ariano, ma non mi riferisco mica all'arianesimo di Hitler, il mondo ariano che viene dalla valle del Gange, che viene dal sanscrito, che viene da tutte quelle culture che hanno radici profonde molto più in Asia che non in Europa, che non nell'Occidente europeo attuale. Io dico la verità, ogni volta che vado in Asia, sono stato presentato come missionario e giornalista, sì, giornalista e missionario, ho girato moltissimo l'Asia. E ogni volta che vado in Asia torno con questo senso, non angoscioso, perché poi la fede mi dice che appunto la storia è nelle mani di Dio, ma certamente un senso molto profondo della piccolezza di quello che siamo come cristiani. L'Asia incomincia ad insegnarci l'umiltà di fronte al mistero di questo 60% dell'umanità che si è rivelata fino ad oggi impenetrabile al Vangelo. Perché sì, ci sono piccole minoranze, ma sono proprio piccole minoranze marginali negli stessi paesi. Non so, in India per esempio si sono convertiti i paria, i tribali, le basse caste, in Birmania, in tutti questi paesi, non le popolazioni dominanti, eccetto alcuni paesi come adesso la Corea del Sud, dove c'è una conversione tra intellettuali, operai, studenti, ecco, ma è un paese un po' strano la Corea. Asia sfida la Chiesa a due significati, tanto per partire. Primo, La missione della Chiesa è ancora agli inizi. Anche se sono trascorsi 2000 anni da quando Gesù è venuto sulla terra, vediamo che in Asia c'è ancora uno spazio umano immenso, sconfinato, dove Gesù non è stato ancora annunziato, dove non è conosciuto. Qui potremmo fare tante riflessioni molto più concrete. Pensate un po', per esempio, oggi nel presentare la missione della Chiesa a livello ecclesiale della nostra Italia, si parla spesso di missione come comunione tra le chiese. Cioè, le chiese fondate in tutto il mondo, e sono fondate in tutto il mondo, che entrano in comunione, in scambio fra di loro, in aiuto vicendevole. Ma questo è un aspetto della missione. L'Asia ci invita anzitutto a recuperare il senso più proprio della missione, che è primo annunzio di Gesù Cristo a chi non l'ha mai ricevuto. E qui dicevo spazi umani immensi. Pensate alla valle del Gange in India, che ha circa 350 milioni di abitanti, da Calcutta a Delhi, dove si concentra una massa umana enorme. Pensate uno stato come l'Uttar Pradesh dell'India. Uttar Pradesh, forse non l'abbiamo mai sentito questo stato, mai. Ha 107 milioni di abitanti. L'Uttar Pradesh portato in Europa sarebbe secondo solo all'Unione Sovietica. L'Uttar Pradesh, 107 milioni di abitanti, i cattolici sono 37.000. Quasi tutti immigrati dal Kerala, dal sud, dal Tamil Nadu, dall'Andhra Pradesh. Questi spazi umani. Ecco, dicevo, questo senso di angoscia, di sofferenza quasi, percorrendo le strade dell'Asia, queste grandi città, Tokyo, Calcutta, Bangkok, 6 milioni di abitanti, i cattolici sono 7-8 mila. In Giappone c'è una città che si chiama Kakogawa, dove c'è parroco un mio carissimo amico del PIME, padre Mario Vallaro. Abbiamo fatto il seminario assieme, sono andato a trovarlo diverse volte negli ultimi anni. Questa città ha 650 mila abitanti, i cattolici sono 320. Quindi c'è, ecco, questo spazio umano. Ma la sfida non viene solo dai numeri, viene da una provocazione di questo tipo. L'Asia sta entrando nel mondo moderno, l'industria, la produttività, l'autosufficienza alimentare, la scuola, l'organizzazione sociale, la giustizia, sta organizzandosi, sta entrando nel mondo moderno al di fuori totalmente dell'area cristiana. È molto più facile capire la necessità della missione di Gesù Cristo, del missionario, diciamo così, della Chiesa, in paesi poveri, in continenti poveri come l'Africa, come l'America Latina, dove, partendo dai problemi sociali, dalla liberazione di questi popoli, si comprende la necessità di un liberatore, di una salvezza, che non in paesi come il Giappone, come la Corea, come la stessa Cina, come la stessa India. Ha fatto molto un lungo cammino l'India, certo, ancora molte miserie, molte povertà, ma io sono andato in India diverse volte, la prima volta che sono andato in India, quasi 30 anni fa, era ancora il paese della fame, il paese della miseria. Poi c'è stata un'evoluzione politica, economica, sociale. Indira Gandhi ha fatto moltissimo. Oggi l'India è un paese che cammina in avanti. La sfida viene da questo. Dal fatto che questi popoli, i missionari che vivono in mezzo a questi popoli, molte volte si chiedono: ma Gesù Cristo è proprio necessario per avere una umanità migliore, per avere un paese organizzato bene, nel senso dell'umanizzazione, dei rapporti umani più fraterni? Noi diciamo che la sfida dell'ateismo e del materialismo che c'è nei nostri paesi, della secolarizzazione che sperimentiamo qui in Europa, in Italia, no? Siamo impressionati da questa sfida, ma tutto sommato il nostro mondo occidentale è un mondo che ha rifiutato Cristo. Cioè, dopo averlo ricevuto, dopo aver creato una civiltà cristiana, dopo aver creato le cattedrali, dopo aver creato la filosofia scolastica, tantissime altre cose, oggi siamo in un tempo in cui sembra quasi che Gesù, che la salvezza, che il messaggio, che il Vangelo venga rifiutato. Mentre in Asia c'è proprio questa mancanza di annunzio. E noi vediamo un fatto strano, e io ne ho parlato tante volte girando l'Asia, come questi paesi, e mi mette subito il Giappone, hanno assunto, ma anche la Cina, attraverso il comunismo, attraverso il maoismo, hanno assunto tanti valori che sono evangelici, che sono biblici, che sono della tradizione cristiana: la giustizia, la pace, la carità, la fraternità, l'aiuto al più piccolo. E una volta in Giappone o in Cina gli handicappati o i bambini venivano eliminati, oggi assolutamente no, anzi c'è un'attenzione. Una volta, parlo di 100 anni fa, parlo di 200 e più anni fa, nella tradizione di questi popoli. Cioè c'è stata un'evoluzione nell'atteggiamento di fronte all'uomo, il valore della persona umana, che certamente è mutuato e preso dal cristianesimo, dal contatto con l'Occidente. Ebbene, molti si chiedono, tra i missionari, ho già fatto la domanda, Gesù Cristo è proprio così necessario? Oppure i valori evangelici sono già stati assunti o verranno assunti sempre più senza passare attraverso la fede? Oppure Gesù è ridotto poi, come ho visto in alcuni templi buddisti dell'Oriente, del Vietnam, dell'India, anche indù, è ridotto a un grande saggio del passato, una specie di Confucio, una specie di Buddha, che ha detto delle belle verità, delle cose importanti. E quindi mi ricordo in un tempio del Cao Dai, che è una setta moderna buddista del Vietnam, dove andavate dentro questa grande sala, questo bel tempio, e c'erano le statue di tutti gli dei, di tutti i saggi che questa setta del Cao Dai onorava, Buddha e Gesù Cristo, si capisce, e poi tanti altri, Confucio e Carlo Marx addirittura. Equiparato Gesù Cristo a un saggio che ha dato, cioè il cristianesimo ridotto a etica, ridotto a codice di vita, codice morale, e la fede però in Gesù che salva, nella trascendenza, figlio di Dio, salvatore, messia, molte volte non c'è, cioè molte volte in Oriente, ecco, sembra quasi che se ne faccia meno. Noi abbiamo letto in questi ultimi giorni l'enciclica, o abbiamo letto, o abbiamo visto, io ho dovuto leggere per commentarlo su Avvenire, Sollecitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II, che è molto bella e che ripete, che riprende, sviluppa molti passi della Populorum Progressio, soprattutto i capitoli, il capitolo quinto mi pare, lettura teologica della realtà, dove afferma appunto che la fede in Cristo Redentore illumina dal di dentro la natura dell'uomo e dello sviluppo dell'uomo. E Giovanni Paolo II ha espresso soprattutto nella Redemptor Hominis questa fede, che senza Gesù Cristo, senza un umanesimo cristiano, senza il modello di Cristo, senza la fede in Cristo, lo sviluppo dell'uomo non è possibile, non è pieno, non è integrale, come diceva Maritain, come diceva Paolo VI nella Populorum Progressio. Ecco, la sfida dell'Asia, ma è proprio vero questo, ma è proprio vero. Notate che stasera forse io pongo più problemi di quanti se ne possano risolvere, perché non è che abbiamo una risposta, abbiamo la risposta della fede, si capisce. Uno dice certo è vero perché la fede mi dice che è così, perché il Vangelo mi dice, perché il Papa mi dice che è così, perché io credo, la mia fede, questo nessuno lo mette in dubbio. Ma qui stiamo facendo un incontro, una conversazione, diciamo, su questa sfida dell'Asia alla Chiesa, su questa diciamo prova storica della fede, come la fede riesce, come a influenzare questo mondo asiatico che si sviluppa al di fuori dell'area cristiana, della fede in Cristo. E naturalmente questa è un po' la crisi che attraversa la missione, dobbiamo dirlo chiaramente, la missione in Asia, la crisi dei missionari, la crisi del clero locale, eh? La crisi è questa. Quante volte l'ho sentito dire, missionari buoni, ma non da gente che prega. Cosa sto a fare qui? Perché questa gente si evolve, molti, e poi ci sono anche gli esempi diversi, si capisce, la Corea, le Filippine, ma il 90% delle popolazioni asiatiche sembrano quasi non aver bisogno di questo annunzio evangelico che ancora non è stato fatto, che ancora non è stato recepito perlomeno. Hanno bisogno veramente di Cristo o no? Ecco perché dicevo, la prima conclusione a cui giungiamo è questa, che primo, la missione è ancora agli inizi. Questo mondo asiatico non l'abbiamo ancora sfiorato, non l'abbiamo ancora penetrato. Non solo perché i numeri dei credenti sono piccoli, sono bassi, sono infime minoranze, ma perché anche le chiese locali, molto più dei missionari, finiscono, la maggior parte dei paesi, nella maggior parte dei paesi, per ridursi alla gestione dell'esistente, come in India, come in Birmania, come in Thailandia, come in Pakistan. Abbiamo ereditato dal passato queste minoranze cattoliche, questi gruppi, queste comunità, ecco, limitiamoci a, anche per pressioni politiche, anche perché c'è una rinascita, una reviviscenza delle religioni nazionali, locali, che si confondono molto con l'identità nazionale, con la cultura nazionale. C'è proprio questo pericolo, è di ridurre la missione in Asia alla gestione dell'esistente, senza più annunzio ai non credenti. E allora io credo che come credenti, appunto, di fronte a questo mondo che ci sfugge, che è così difficile, impenetrabile, e il primo gesto, diciamo, la prima conseguenza è questa: dobbiamo umilmente imparare a conoscere l'Asia. Ed è un po' la strada che stanno percorrendo, io vi parlo, vedete, più che in termini, come dire, astratti o teologici, diciamo, in termini molto concreti. È il cammino che stanno percorrendo le chiese dell'Asia. E i missionari dell'Asia, io faccio parte di un istituto missionario, il PIME, nato nel 1850 a Saronno, poi venuto subito a Milano, che ha dedicato i suoi 138 anni di vita all'Asia. E ancora oggi noi lavoriamo in 10 paesi dell'Asia, dal Giappone fino all'India. Abbiamo la maggioranza dei nostri missionari in Asia e abbiamo rifatto da 20 anni a questa parte, da dopo il Concilio, una scelta asiatica. Non per negare valore alla missione in Africa e in America Latina, abbiamo missionari anche in Africa e in America Latina, ma per dire come appunto il PIME, ma molti altri istituti stanno seguendo questa via, si sta orientando verso l'Asia, perché la vera sfida, il vero mondo da avvicinare a Gesù Cristo, da annunciare, è proprio l'Asia. Dicevo, il cammino che sta facendo la chiesa, le chiese locali dell'Asia è questo: il cammino della conoscenza, dell'informazione, poi il cammino del dialogo, no? Dell'incontro con l'altro. Cammino della conoscenza. E studiando un po' la storia della missione in Asia, noi vediamo come la missione in Asia è incominciata, parlo della missione moderna, e parlo dell'Asia dall'India in là, verso l'Oriente, non dell'Asia Medio Oriente. Dicevo, studiando un po' la storia della missione in Asia, noi vediamo come, a parte alcuni grandi profeti del 1500, quale Nobili, Ricci, Valignano, De Rode in Vietnam, eccetera, la missione in Asia è sempre stata, fino a pochi decenni fa, fino a 20-25 anni fa, un annunzio con una rottura rispetto alle culture locali. Cioè le piccole comunità che venivano convertite a Cristo, questo in tutti i paesi, dalla Cina all'India, queste piccole comunità, queste poche conversioni, venivano radunate in villaggi cristiani, e quasi si separavano dall'ambiente, dalla cultura, parlavano addirittura un'altra lingua. Pensate in Vietnam, per esempio, la lingua vietnamita attuale, che è latinizzata, è stata inventata dal padre De Rod, gesuita francese, e poi da tutti gli altri, e a poco è diventata la lingua nazionale. Non è più il vietnamita di prima, è il vietnamita latinizzato, con molte parole francesi, portoghesi, eccetera, inventato per i cattolici, per questi villaggi cattolici, che durante la persecuzione, 1687, quando poi sono arrivati i francesi, hanno dato libertà religiosa, questa lingua vietnamita di oggi veniva parlata solo nei villaggi cristiani, nelle zone, nelle aree, così in India. I cristiani parlavano portoghese, parlavano inglese, non parlavano le lingue locali. C'era, e in alcune parti c'è ancora oggi, conversione voleva dire rottura, voleva dire isolamento, voleva dire rifiuto di tutto il mondo circostante, quindi delle religioni, delle culture, delle lingue, i cristiani che vivevano isolati, molte volte poi protetti dalla colonizzazione, eccetera, e quindi sospettati di essere nemici della patria in Vietnam, ma anche in India, ma anche in Birmania, ma anche in diversi altri paesi, in Thailandia, eccetera. In Cina non parliamo, anche se in Cina non c'è mai stata una colonizzazione straniera, ma i cristiani e i missionari che venivano da diversi paesi erano protetti dai consoli francesi, tedeschi, eccetera, erano le comunità cristiane sotto la protezione di questi dominatori stranieri, quindi c'è stata questa rottura, questo isolamento. Oggi la Chiesa e i locali stanno facendo un cammino esattamente opposto. C'è il cammino dell'integrazione, il cammino della conoscenza, il cammino di andare verso questi popoli, i loro popoli che sono della loro nazione, quindi le lingue, le culture, l'inserimento, l'inculturazione del messaggio, eccetera. Se vogliamo tradurre questo movimento così globale della Chiesa asiatica in una conclusione che può riguardare noi, è che la prima risposta alla sfida dell'Asia da parte nostra, cristiani d'Europa, è certamente l'informazione e la conoscenza. Perché dell'Asia noi conosciamo poco o nulla, non per colpa nostra, ma perché l'informazione sull'Asia da parte dei mezzi di comunicazione sociale e da parte anche dei mezzi di comunicazione ecclesiale, giornali, stampa, messaggi dei vescovi, catechesi, omelie, riviste di cultura europee, cattoliche, dalla Civiltà Cattolica, che so io, l'informazione sull'Asia è veramente scarsa e molte volte superficiale, per mancanza di una conoscenza diretta, profonda. Io ho fatto questa esperienza, no? Da un anno abbiamo incominciato, e qui ve ne avevo portate alcune copie da prendere dopo, questa agenzia Asia News, cioè notizie dall'Asia. Il PIME che ha fatto una scelta dell'Asia, no? Scelta asiatica, cioè di dedicarsi in particolare, pur continuando a mandare missionari in America Latina e in Africa, ma in particolare all'Asia, la prima cosa che ci è sembrato di dover fare per suscitare questo interesse per l'Asia è l'informazione. Non tanto gli studi a livello universitario che vengono dopo, ma l'informazione di base. L'esperienza, dicevo, che ho fatto io con questa agenzia, che mandiamo fuori dal gennaio 87, agenzia quindicinale, ogni 15 giorni diamo 35-40 articoli sull'Asia, documentazioni, dati, informazioni, interviste, documenti, eccetera. L'esperienza che ho fatto è questa, che per organizzare questa agenzia ho girato l'Asia per 2 o 3 anni, avevo già fatto prima molti viaggi, e in totale penso di aver fatto sui 18, 120 viaggi in Asia, ma viaggi non di pochi giorni, ma a volte un mese, due mesi, tre mesi, in tutti i paesi dell'Asia. E dopo questi viaggi che ho fatto a partire dal 1956-57, io pensavo di conoscere abbastanza l'Asia, no? Perché vivo in un istituto missionario, ho sempre letto molto, ho viaggiato. Quando ho incominciato a scrivere, a ricevere dai vari paesi dell'Asia notizie, comunicazioni, siamo in contatto con Telex, con computer, con Hong Kong, con Manila, con Bangkok, con Bombay, con Tokyo, con Seoul, e tutti i giorni questi nostri corrispondenti, amici, giornalisti, missionari, riversano a noi queste notizie, queste informazioni. Adesso spiego che tipo di notizie. Io mi sono accorto che la vita profonda del popolo asiatico in gran parte mi sfuggiva. Per cui le notizie che noi diamo sono interessanti proprio da questo punto di vista. Non sono tanto le notizie, diciamo così, politiche che danno anche i quotidiani. Colpo di Stato, o un governo nuovo, o una rivoluzione, o che so io. Queste li troviamo già sui quotidiani. Questa informazione c'è. Quella che manca è l'informazione profonda. Come vivono questi popoli? Qual è l'anima della loro vita politica? Come le religioni, queste grandi religioni, influiscono sulla vita dei popoli? Com'è la situazione delle famiglie? Com'è la scuola? Che tipo di scuola? Che tipo di educazione? Perché anche guardando la scuola si capisce la differenza tra i popoli. E noi abbiamo un certo tipo di scuola, se andate in Bangladesh è una scuola del tutto diversa, del tutto diversa. In Giappone è del tutto diversa. Cioè obiettivi diversi, metodi diversi. Questo è l'interesse che noi cerchiamo di creare per poter conoscere in profondità questi popoli. Ebbene, proprio attraverso l'informazione, è solo un anno e mezzo che facciamo, un anno e pochi mesi che facciamo questa esperienza, ma ripeto, io ho cambiato parecchie idee, insomma, ecco, mi sono fatto parecchie idee nuove perché sono venuto a conoscenza di fatti nuovi sull'Asia. E la domanda che io mi faccio, a cui volevo rispondere così brevemente, traendo frutto da questa esperienza di informazione, di conoscenza un po' dell'Asia, è questa. Noi vogliamo annunziare Gesù all'Asia. L'Asia è una sfida al cristianesimo. Ma anzitutto dobbiamo conoscere l'Asia. E allora ci chiediamo, quali sono i valori incarnati della vita che l'Oriente insegna all'Occidente? E non sto parlando di valori, diciamo, di grandi testi sacri del passato, di Confucio e di Buddha e di Maometto e di quelle cose di cui sono piene le biblioteche, perché sul buddismo trovate biblioteche intere anche in lingua italiana. Ma molte volte questi studi sono limitati a quelle che sono le fonti antiche, a quelli che sono i testi. Ma quello che è più interessante è come questa vita dei popoli oggi incarna queste grandi tradizioni, perché è indubbio che le tradizioni culturali e religiose dell'Asia hanno una loro grandezza, una loro antichità. Che cosa ci insegnano? Ecco, io ho cercato anzitutto di orientare l'informazione in un senso positivo, perché del terzo mondo, non solo dell'Asia, ma anche dell'Africa e dell'America Latina, noi veniamo a conoscenza soprattutto dei fatti negativi: guerre, inondazioni, carestie, terremoti, colpi di Stato, tiranni, massacri. Uno che guarda i nostri giornali, che guarda il telegiornale, gli sembra quasi che questi popoli, ma potrei parlare anche dell'Africa, Sono appena tornato dalla Guinea-Bissau, un paese poverissimo, sì, dove c'è la fame. Però state un mese in mezzo a questo popolo, andate nei villaggi a sentire, a parlare, a vedere come vivono. E voi capite che lì c'è una ricchezza umana, c'è una tradizione. pur non essendo una tradizione scritta, che ha un valore, che hanno dei valori, che noi non abbiamo. Ecco quindi l'informazione, l'incontro, il dialogo e la disponibilità da parte nostra ad accogliere, ad imparare, prima di annunziare Gesù Cristo. Perché l'annunzio di Cristo deve essere, come dire, orientato dove c'è la necessità di Cristo, dove si creano gli spazi, dopo aver sentito quello che loro hanno da dirci. Ebbene, dicevo alcuni punti, no? Alcuni spunti così di riflessione o di notizie. Ecco, per esempio, nella informazione sull'Asia, per esempio sulla vita politica dell'Asia, quello che colpisce è questo spirito di tolleranza, questa armonia, i cinesi la chiamano ho, e i giapponesi dicono il va, è lo spirito di composizione degli opposti. Pensate un po' alla vita politica italiana, no? È animata da cosa? Da quelle che noi chiamiamo le sceneggiate, no? Sembra quasi che dove non c'è contrasto, dove non c'è lotta, dove non c'è opposizione, dove non c'è scandalo, dove non c'è accusa, dove non c'è... se uno dice una cosa, l'altro deve dire subito l'opposto. Perché quasi noi abbiamo teorizzato, o abbiamo creato una società di questo tipo, no, quasi abbiamo teorizzato che il progresso, il bene comune, viene dallo scontro, dalla lotta. Il marxismo lo teorizza proprio, anche senza andare al marxismo. Proprio l'opposizione, il pluralismo, che è un'opposizione, che è un contrasto. E lo spirito invece orientale, io ho trovato per esempio una citazione, è molto 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 diverso, ho trovato una citazione del nuovo primo ministro giapponese, Noburo Takeshita, che ha sostituito Nakasone nell'ottobre-novembre scorso. Takeshita, che è un primo ministro più giapponese di Nakasone, che era più internazionale, più formato in America, eccetera. E Takeshita ha detto nel suo primo discorso: credo che non ci possa essere né progresso né prosperità se c'è una situazione di conflitto tra le forze politiche. Io intendo rispettare i punti di vista di tutti i partiti, e questo significa che ci vorrà del tempo per arrivare ad un accordo unanime. Ma una volta che c'è un inteso comune, sul bene comune, allora noi lo attueremo immediatamente. Può sembrare, diciamo, una parola... In Giappone questo si chiama il va, lo spirito del va, ma non è solo nella vita politica, è anche nella vita quotidiana, cioè il mettere d'accordo, il non mettere l'accento su ciò che divide, ma il mettere l'accento su ciò che unisce. Ed è uno spirito comune un po' all'Oriente. Questo viene da cosa? Da dov'è la radice di questo? La radice sta nello spirito che si può chiamare di contemplazione dell'Oriente, di silenzio, di meditazione, di rispetto della natura. E anche qui il contrasto con la società occidentale è notevole. Noi abbiamo creato una civiltà, diciamo, nel fracasso, una civiltà fracassona, così. Una civiltà che non rispetta assolutamente l'ecologia. Non so chi di voi ha viaggiato in Giappone, ma viaggiando, pensate, il Giappone è un paese poco più grande dell'Italia. L'Italia ha 317.000 chilometri quadrati, il Giappone 379.000. Però noi abbiamo 56 milioni di abitanti, il Giappone ne ha 120 milioni, quindi più del doppio di noi. Ma voi viaggiando in Giappone, eccetto in qualche zona proprio alle periferie delle grandi città, viaggiando anche in treno, no? Vedete come l'impostazione urbanistica rispetta questo valore della natura. Quando andate a vedere una casa giapponese vi meravigliate che magari hanno un cortilettino piccolo, grande come di qui a là, eppure in quel cortiletto hanno creato la natura, l'albero nano, le pietre, il sentierino, dove la gente si ritira, dove si ritirano per un momento di tranquillità, di meditazione. Probabilmente questo, dirò poi, da dove deriva ancora, è la ricerca di Dio, la ricerca del mistero, la contemplazione del mistero. Ma dicevo, questo silenzio, questa meditazione, c'è in Oriente per esempio una bella tradizione che una notizia recente ha confermato. La notizia è questa, che il re di Thailandia, Bhumibol, che ha celebrato il 60° compleanno 2 mesi fa, il 3 dicembre, 3 mesi fa quasi, celebrando i 60 anni ha annunziato la successione del figlio tra qualche mese e ha detto che vuol rispettare la tradizione dei re di Thailandia, che dopo che avrà passato il regno a questo figlio, lui si ritirerà, lascerà la famiglia, si ritirerà in un monastero sulle montagne della Thailandia. Pensate che è sposato, La moglie è la famosa regina Sirikit, che forse ricordate, è venuta molte volte in Europa. Continuerà ad aiutare il figlio, continuerà a dare consigli, eccetera, ma per dare un segno, dice nel discorso, per dare un segno di come la nostra civiltà deve recuperare questi valori della tradizione buddista, che sono l'isolamento, la meditazione, il silenzio. Mi sembrano esempi significativi, come quelli che si trovano nelle società buddiste, dove i giovani, che arrivano per esempio a certe mete come la laurea o il matrimonio o l'ingresso nel mondo del lavoro in certi momenti, fanno non come i nostri migliori una settimana di esercizi, ma fanno 3 mesi in un monastero, uomini e donne, monastero maschile o femminile, fanno 3 mesi. E nel monastero non fanno come noi facciamo, non so, quando andiamo nelle case di esercizio, la tua stanzetta, vai a sentire un po' di prediche, passeggi un po', eccetera. Nel monastero si vestono di giallo, si rasano il capo e vivono di quello che raccolgono, elemosinando giorno per giorno. Perché il tempo del monastero, il tempo è riflessione, preghiera ed elemosina, cioè vivere di elemosine, vivere di elemosine. Chi di voi è stato in Oriente, in certe città buddiste, non dimenticherà queste file di monaci, magari anche giovani, ragazzi e ragazze, che al mattino con la loro ciotola vanno in giro per le case a chiedere un po' di riso. E sono quelle notizie, vedete, sono quelli spunti di vita pratica che ci fanno capire uno spirito diverso. Ecco, ancora andiamo più in profondità, la radice qual è? La radice è di questo che abbiamo detto, il senso del sacro nella vita dell'uomo. E in Oriente, anche nelle società più industrializzate, permane questo senso del mistero, questo senso del sacro, questa contemplazione della natura, silenzio, meditazione, e poi la ricerca di Dio, la ricerca della divinità. Una volta in India, un grande monaco cattolico benedettino, Beda Griffith, che forse ricorderete, una volta l'abbiamo invitato a Milano alla veglia missionaria del 78-79, che è un monaco benedettino inglese che ha fatto in India un monastero di stile indù, non un monastero, ha creato una congregazione di monaci cattolici nello stile indiano, in questo monastero, non è un monastero chiuso, ma sono delle capanne lungo il fiume nel sud dell'India, il fiume Karuna, dove questi monaci vivono e poi vanno in giro nei villaggi a cantare il Vangelo in musica, a fare i teatri, l'annunzio del Vangelo avviene con questi metodi. E poi nel monastero accolgono persone di qualunque religione che vengono a passare qualche giorno di contemplazione, di discussione, di incontro. Ebbene, questo Beda Griffith, che è in India da 50 anni, da 45 anni, e ha vissuto molto nel mondo indù, nel mondo buddista, e mi diceva questa frase molto bella. Vedi, dice, la differenza tra noi cattolici d'Occidente, lui è un inglese, no? E gli indù è questa, che noi cristiani crediamo di avere, di conoscere Dio, di avere Dio in tasca, diceva. Per cui la ricerca di Dio nella nostra vita non ha più molto senso, perché abbiamo tutto, perché abbiamo la Bibbia, i sacramenti, la Chiesa, il Papa, i Vescovi, la preghiera, l'Eucarestia, insomma, Dio lo conosciamo, Dio ce l'abbiamo. Dio si è rivelato a noi e noi lo conosciamo. Nel mondo indù, dove Dio non si è rivelato apertamente, il sentimento più profondo della grande maggioranza degli indù, degli indiani, è proprio questa ricerca di Dio. Ecco perché l'Oriente, come diceva Gandhi, è la grande riserva di spiritualità del mondo futuro. La grande riserva di spiritualità del mondo futuro. E perché? Perché proprio c'è questo spirito. Naturalmente uno che va da turista in India e va magari a vedere una grande città, passa per le vie, queste cose non se ne accorge, no? Oppure uno che segue la grande politica e vede solo l'azione dei grandi uomini politici o del commercio o dell'industria, ma passa sopra queste cose, cioè non vede in profondità quello che è lo spirito dell'Asia. Naturalmente anche loro devono stare attenti, rischiano di perdere questo spirito. E ricordo io esperienze che io ho fatto, piccole esperienze, ma che per me sono significative. Mi ricordo quante volte perché sono andato in Vietnam, come ricordava il nostro amico, molte volte negli anni della guerra ho imparato piccole cose, ma ho la fortuna, la grande fortuna, di girare sempre con missionari del posto. Prima di andare mi conoscono mai tutti, non mi invitano, e allora mi accompagnano, posso parlare, posso sentire, entrare in contatto anche con la gente. Beh, l'esperienza profonda che ho fatto, per esempio, 2 anni fa in Giappone, facendo dei viaggi in treno molto lunghi, 2-3 ore, e l'occidentale attira sempre, no? Il giapponese è curioso, interessato a parlare. L'esperienza è questa, che parlando con giovani, con uomini, con gente comune sul treno, quarto d'ora, 20 minuti, dove sei, dove vai, perché, come, quando sanno che sei un prete, quando sanno che sei un uomo religioso, ecco il discorso che passa a Dio. Cioè, la domanda che qui magari nessuno ti fa, e qui si parla di cose materiali, no? È molto difficile parlare di Dio nella nostra società, è molto difficile. Non so, a me, io ne ho fatte tante di queste esperienze, ma me lo dicevano anche i missionari del posto. Quanto è facile parlare di Dio in questi paesi? Cioè, forse, non lo so, ecco, è Dio che non si è manifestato, e questo senso profondo della ricerca di Dio che esiste, e quindi che quando trovi qualcuno che può darti qualcosa con cui confrontarti su questo argomento così fondamentale della vita, il discorso viene facile. Naturalmente non vorrei dire più di quel che dico, cioè, noi occidentali, noi cristiani abbiamo molto da insegnare a questi popoli, il senso per esempio della verità, e la Bibbia eccetera, insomma il senso della trascendenza precisa, Dio si è manifestato. Ma io sto dicendo che cosa questi popoli possono dirci, possono insegnarci. Ecco, un altro aspetto interessante di tutta questa informazione dell'Asia e della conoscenza della vita dei popoli asiatici è un po' il senso della povertà come giusta misura della pienezza dell'uomo. La povertà non intesa come miseria, ma la povertà intesa come giusto equilibrio dei beni materiali. Si dice per esempio che il giapponese è un popolo ricco con la mentalità del povero. C'è un popolo che produce più di quanto consuma. Tanto è vero che il problema del Giappone nell'economia mondiale è il problema dei governanti, è di far consumare di più questo popolo, perché producono 50 e consumano 30. Per cui hanno questo yen che continua a salire, questo yen, questi prodotti che costano pochissimo. Mentre l'italiano è un popolo povero, con la mentalità del ricco, se vogliamo fare un paragone. Cioè, ma non è mica una battuta, è che noi consumiamo più di quanto produciamo, noi come popolo, noi come popolo. Tanto è vero che il passivo, mentre paesi come Taiwan, leggevo proprio stamattina che ho fatto le informazioni per il mese prossimo, un paese piccolo di 20 milioni di abitanti come Taiwan, ha 75 miliardi di dollari di riserve monetarie ed ha un bilancio di import-export estremamente attivo, per cui quest'anno arriveranno ai 90 miliardi di dollari, mentre lo sappiamo benissimo come il passivo dello Stato italiano annuale mi pare che adesso si aggiri sui 120 mila miliardi di lire, no? Mila miliardi di lire. Cosa vuol dire questo passivo? Vuol dire che complessivamente il paese che si chiama Italia, cioè tutti noi messi assieme, tra consumi e sprechi, noi consumiamo più di quanto produciamo. E io credo di vedere in questo, e poi diciamo questo fatto viene anche poi dall'osservazione della vita religiosa dell'Oriente. Per esempio la grande venerazione che in Oriente c'è, in India, in Birmania, in Thailandia, nei paesi buddisti, per questi uomini religiosi, i sadhu, i bhikkhu, i monaci, come si chiamano, i bonzi, noi chiamiamo bonzi in italiano, bhikkhu, nella lingua pali, questi uomini santi che vivono poveri, che vanno in giro, come dicevo, questi monaci anche cattolici che vanno in giro di villaggio in villaggio ad annunziare, a cantare attraverso il canto, il teatro, ad annunciare le loro verità, vivendo poveramente. E questo è un po' dappertutto, io ho visitato anche in paesi evoluti come la Corea, come Taiwan, come Hong Kong per esempio, e questo è certo un rimprovero anche alla nostra Chiesa, cioè la Chiesa in Oriente, la Chiesa Cattolica. Certo poi anche altri valori, il valore per esempio dell'impegno attivo per i poveri, che molte volte queste religioni non hanno, ma quel presentarsi in segni di ricchezza, di potenza, eccetera, cioè, questo non è un segno religioso, non è un segno religioso. Avrete letto nell'enciclica di Giovanni Paolo II quella bellissima frase, il numero, che numero è? 43, 40, ce l'ho qui. 42 o 43, dove dice che gli ornamenti superflui del culto siano venduti per darli ai poveri. Ma non è mica un'esortazione pauperistica, ma no, è concreta, ma neanche solo per aiutare i poveri, ma per dimostrare concretamente questo senso del distacco della. Sono due civiltà diverse, perché facciamo parte anche noi cristiani, anche noi preti, facciamo parte della nostra civiltà, della nostra cultura, è mica colpa individuale di uno, E ogni tanto ci vuole questo richiamo. Ahimè, avevo una bella lettera di un missionario dell'India, il quale ricordava, dunque, Thomas Merton, questo grande benedettino americano, diceva che ogni ricerca spirituale deve necessariamente passare attraverso l'India. Io ne sono profondamente convinto. Beda Griffith, questo benedettino indiano, è convinto che l'Occidente, per curare le sue deviazioni, specialmente quelle derivanti dalla divisione tra materia e spirito, in seguito alle distinzioni di Newton e di Cartesio, deve ritornare al misticismo orientale. Parlando del contributo che l'India può dare all'Occidente cristiano, Griffith dice che dobbiamo imparare il senso profondo di spiritualità, il senso di sacralità, cioè la presenza di Dio in ogni essere, in ogni cosa, in ogni avvenimento. Ci ha detto che l'evangelizzazione deve passare necessariamente attraverso il dialogo e l'inculturazione. Un romanziere indiano, Raja Rao, ha scritto che l'India non è solo un paese o un'area geografica, ma rappresenta un livello di coscienza. È la coscienza profonda che esiste in ogni uomo, ma non tutti riescono a raggiungerla. E la scrittrice americana Kathleen Grain, che è vissuta a lungo in India, commenta: «Io vedo l'India come il termine dello sviluppo spirituale dell'umanità, e per quelli che hanno raggiunto questa India non c'è più ritorno». Vedete come è difficile, ecco perché ho detto l'Asia è una sfida alla Chiesa, perché non è facile combinare questi valori profondi dell'Oriente, che sono in un'area al di fuori di Gesù Cristo, con quella che è la verità che noi sappiamo che c'è nel Vangelo, nella Bibbia, che è tramandata nella Chiesa. Io dicevo che do più interrogativi di quanto dia risposte, perché non è il caso di dare delle risposte. Questa mia conversazione vuol solo suscitare quello che è l'interesse per l'India, il comprendere per l'Asia, il comprendere che in questo grande mondo di cui conosciamo pochissimo è indispensabile questo grande mondo perché la Chiesa diventi veramente universale. L'anima profonda quindi di questa Asia è data dalle grandi religioni ed è molto difficile informarsi su queste religioni. Io lo sperimento perché volendo dare informazioni sulla vita, ripeto, non sui testi sacri, che è facile, ma sulla vita è difficile. Perché? Perché queste religioni sono disorganizzate, non sono unificate. Ciascuno va per conto suo, non sono strutturate. Non c'è un papa, non ci sono dei vescovi, delle diocesi. Trovate dei santoni, dei monasteri, ma ciascuno ha per conto suo. Non hanno uffici stampa, non prendono posizioni sui problemi moderni, non danno risposte alla vita di oggi. Ecco dove mancano, si capisce, dove mancano. E dall'altro hanno degli aspetti molto ambigui, perché è vero che mantengono questo senso del sacro, questa ricerca di Dio, questo senso della povertà, della contemplazione, ma dall'altra creano anche fanatismo, superstizione, non essendosi adattate e inculturate, diciamo così, nel mondo moderno, e portano avanti cose che sono disumanizzanti. Provate a pensare, per esempio, all'atteggiamento dell'Islam riguardo alla donna, all'atteggiamento dell'India riguardo alle caste dell'India, dell'induismo. Le caste, cioè la separazione della popolazione in caste, tra le quali non c'è interscambio, non c'è comunicazione, non c'è matrimonio, è un razzismo. È un razzismo. Ecco, tutto questo ci dice appunto come di questa sfida dell'Asia noi incominciamo solo oggi, quando il mondo diventa solo un solo villaggio, il mondo si va unificando, incominciamo a comprendere qualche cosa. Ecco quindi la necessità del dialogo, che non è solo un fatto di specialisti, ci sono gli specialisti del dialogo, ma dovrebbe diventare a poco l'informazione, la comprensione, l'accoglienza, il dialogo, un fatto di tutta la Chiesa. Io ho parlato con alcuni di questi persone che hanno dato la vita per questo dialogo interreligioso. Per esempio ricordo il padre Giorgio Bonazzoli, ma io ho finito perché sto portando via troppo tempo. Padre Giorgio Bonazzoli, che è un missionario del PIME che vive dal 1963 in un monastero indù a Benares, Varanasi, la città sacra dell'India. Io sono andato a visitarlo 3 volte in questo monastero indù. Insomma, fa una vita, ci vuole una gran santità per fare queste cose. Non è mica, non sono mica dei tipi, tipi bislacchi, perché un tipo bislacco avrebbe resistito 3 mesi. Bonazzoli è del 63-64, che vive in questo monastero indù, insegnando alla Hindu University, all'Università Indù di Benares, e attualmente insegna anche qualche mese all'anno qui all'Università Cattolica, la lingua sanscrita, che è la lingua antica dell'India. E io ho chiesto molte volte al Giorgio Bonazzoli, dimmi, vieni qui, fammi un'intervista, dimmi cosa hai scoperto del mondo indù, per farlo conoscere, perché chiacchierando dice, no. E una volta mi ha detto, io non sono preparato a scrivere sulla mia esperienza, ma più che non preparato io, direi che in Italia non potreste capire la mia esperienza di 20 anni tra gli indù, perché siete troppo lontani dalla realtà spirituale indiana. È un mondo talmente lontano dal nostro che io ci ho messo almeno 8-10 anni per penetrarlo. Io sono un battistrada, un esploratore di un continente inesplorato, qual è l'induismo, così come il cristianesimo è un continente inesplorato per loro, perché anche lui mi diceva che nella vita comune con questi monaci indù loro sono pieni di curiosità sul cristianesimo, ma la semplice parola non riesce a dare tutta la ricchezza della vita cristiana, la semplice parola di un uomo, hanno bisogno dell'incontro con comunità di credenti, Io spero, dice, che la Chiesa indiana per prima e poi tutta la Chiesa universale segua questa via dell'incontro e del dialogo con umiltà, con gradualità, perché solo quando la Chiesa avrà assunto i valori umani e religiosi dell'India, ecco, come ho detto prima, diventerà veramente universale. Oggi abbiamo ancora una Chiesa che è molto segnata, niente di male perché la sua storia è questa, ma molto segnata dall'esperienza fatta nei popoli occidentali. Ecco, lasciatemi dire solo alcune conclusioni per non lasciare in sospeso. Questa sfida dell'Asia, quali conclusioni possiamo tirare che servono anche a noi? Anzitutto la sfida a informarci, a cambiare, a conoscere questo mondo. Dobbiamo avere una mente aperta, un cuore grande come il mondo. Noi poi facciamo la nostra piccola vita in un piccolo posto, in una piccola città, in un piccolo paese, in una piccola famiglia, quindi siamo piccole persone, tutti. Però il cuore e la mente grandi come il mondo, come il Papa dimostra, no? Questo Papa che salta da un continente all'altro, ma per che cosa? Proprio per questo spirito, lasciatemi dire spirito missionario, di apertura, di andare ad incontrare. Ecco quindi il valore dell'informazione, della lettura, di andare al di là di quegli aspetti, quella superficialità dell'informazione sull'Asia che ci viene ammannita dai giornali e dalla televisione. Secondo, la sfida a rafforzare la fede in modo che diventi missionaria. Oggi la missione non è più un fatto di specialisti, solo dei missionari, e una volta si pensava. Qui c'è il mondo cristiano ben stabilizzato e i missionari partono e io devo fare che cosa? Aiutarli, pregare, dare qualche offerta, le vocazioni. No, la missione oggi è qui, perché l'incontro tra Asia e Occidente non avverrà solo per i padri Bonazzoli o il padre Soletta che è in un monastero di monaci buddisti o il padre Pelusin che è in Thailandia in un altro monastero, ma no, questi sono battistrade, esploratori. La missione vera è fatta da tutto il popolo di Dio. Ecco quindi come l'Asia, la sfida dell'Asia ci dà un segno di rafforzamento della fede. O noi diventiamo cristiani, o il mondo occidentale diventa più cristiano, oppure, ma certo, la storia è nelle mani di Dio. Lasciatemi raccontare un fatto prima di finire. Un fatto che mi ha colpito. Quando sono andato in Pakistan 4 anni fa, sono andato a vedere la diga di Tarbela, che è una delle più grandi dighe del mondo, la terza o la quarta, costruita da ditte italiane, da una ditta di Milano, l'Impregilo, costruita sul fiume Indo, una diga lunga 120 metri, alta 60 metri, una cosa che ha fatto un lago di 96 chilometri di lunghezza, una diga impressionante. E per fare questa diga erano vissuti in Pakistan per più di 10 anni 12.000 operai e tecnici italiani. Per cui la ditta aveva costruito a fianco di questa diga una vera città, con l'ospedale, le scuole, i supermercati, le case, la chiesa, al centro della città, una bella chiesa, poi l'ospedale, eccetera. Quando sono andato io, gli italiani erano già in parte partiti, si erano allontanati, no? Era ormai la diga in parte funzionante. Sono andato a vedere l'ospedale, questo grande ospedale moderno, in cui mi dicevano che andavano a farsi operare anche parenti di questi lavoratori, di questi operai italiani, dall'Italia andavano là, perché l'ospedale è bellissimo, moderno, funzionante più dei nostri ospedali italiani. E quando sono andato, il primario di questo ospedale era un professore pakistano, perché gli italiani stavano ritirandosi e passavano in mano ai pakistani. E quest'uomo, già di età, mi ha ricevuto così e mi ha detto: padre, io sono contento, lei è italiano, guardi, io sono stato qui 10 anni con gli italiani, fai il medico, adesso sono primario dell'ospedale. Ah, gli italiani, voi siete un grande popolo, perché io ho visto qui in Pakistan ditte tedesche, americane, per carità, ma nessuno come gli italiani ha saputo inserirsi nella vita, fraternizzare con la gente, eccetera. Però dice una cosa che io non riesco a capire. Io mi dica: padre, guardi, lei è un prete, mi spieghi questo. Dice: voi venite dall'Italia dove c'è il Papa, no? Sì, certo. Voi siete tutti cattolici? Certo, tutti cattolici. Ma dice, mi dica un po', ma voi pregate o no? Ma dico, perché io prego? Ah, lei sì, ma scusi, guardi, io, la mia esperienza è questa. Qui c'erano 12.000 italiani, famiglie, una bellissima chiesa. Io sono primario d'ospedale, ho 3 lauree, mi sono laureato in America, in Inghilterra, ma io prego 5 volte al giorno, io non potrei vivere. E guardi, dice, al suo studio, mio tappeto della preghiera. Dice, io 5 volte al giorno, momento della preghiera, chiunque ci sia, dico scusi, mi inginocchio davanti al tappeto, mi volgo alla Mecca, sapete i musulmani, prego. Ma dice, io nella vostra bellissima chiesa andavo parecchio, non ho mai visto nessuno. Mi dicevano alla domenica, andavo la domenica, sì, 100 persone. Ma come? Avete 12.000. Ma questo è drammatico. Ma che senso ha poi che i missionari vadano là ad annunziare Gesù Cristo? Se poi 12.000 famiglie tecnici italiani danno esempi come questo, ma non ha senso. Non ha senso. Ecco, e l'ultimo punto è la sfida dell'Asia all'ottimismo nell'azione dello spirito. Non vorrei essere sembrato troppo pessimista questa sera, era solo un po' di provocazione, ma noi sappiamo benissimo come lo spirito agisce al di là di tutte le apparenze, di tutta l'azione di noi poveri uomini. E l'esempio più bello io lo trovo nella chiesa della Cina, dove negli anni 49, 50, 51, 52 Mao Zedong mandò via tutti i missionari. E io mi ricordo quando questi missionari venivano, tra cui 150 italiani del PIME, venivano in Italia a Milano, qualcuno di voi li ricorda, ne arrivava uno alla settimana. E tutti dicevano: la chiesa di Cina è finita, perché mandano via tutti noi, chiudono le chiese, chiudono le scuole, mettono in prigione i preti, mettono in prigione i vescovi, questi piccoli cristiani, questa povera gente, li chiamavano i cristiani del riso, che siamo fatti cristiani perché mantenuti in carestie, questa gente qui tra 10 anni non ci sarà più nessuno. Sono passati 30 anni, Mao Zedong è morto, povero uomo, anche lui. C'è in Cina una piccola libertà religiosa e noi vediamo che spuntano fuori, sono andato in Cina 3 volte in questi anni, spuntano fuori da tutte le parti queste comunità, queste comunità che non solo hanno resistito durante la persecuzione, ma si sono moltiplicate. Ma perché proprio quella persecuzione dei cristiani, che hanno resistito alla dittatura e sono andati in prigione, sono andati in campo di lavoro forzato, ha condotto molti alla fede. Ecco, per me questo mi pare un segno che ci dà speranza per accogliere questa sfida dell'Asia. Grazie, e a voi la parola.
domande, osservazioni? Io volevo sottoporre due questioni, sono diciamo reciproche, un po' fanno proseguire quanto lei accennava. Mi sovviene alla memoria quel, non mi ricordo più in che anno, quel discorso del Papa dove parlava della cultura. Vale a dire che la cultura è quella possibilità per l'uomo di incontrare l'altro uomo, no? E volevo che lei ci citasse o evidenziasse a suo giudizio quelle situazioni in cui la, diciamo, la Chiesa Cattolica, questa minoranza che lei ha citato, incontra in questo modo la persona, l'uomo, in uno dei paesi, delle nazioni che lei ha citato. E viceversa, quando lei accennava non tanto ciò che manca alle culture che vivono in Asia, perché non manca mai nulla, diciamo, cioè che non è che uno è, penso che uno sia, una cultura sia carente di qualcosa, perché ciò che è di più è sempre un incontro che è per quell'uomo, quindi non è solamente una questione di fortuna o sfortuna, come invece sarebbe se fosse una cosa che manca, che uno ha o non ha. Situazioni in cui lei ha visto o appunto ritiene che ci sia una nostalgia di qualcosa che ancora non c'è, sia in termini di come si pensa al futuro, sia in termini di come si pensa la vita tra le persone, i rapporti tra le persone. Questo lo dicevo quando lei accennava al fatto che la incidenza della cultura religiosa, cioè della dimensione del mistero in quelle culture, non ha incidenza sulla vita, è carente di questa incidenza, di questo consiglio, di questa compagnia di giudizio nell'affronto della situazione che tutti peraltro vivono. Sono due cose un po' reciproche, ma...
Sì, no, io recepivo questo, cioè il fatto della Chiesa che incontra l'uomo, incontra le culture. Io credo che gli esempi più belli, io mi scuso della... i temi sono così vasti che posso aver dato un'immagine troppo pessimistica, ma non è vero, perché ci sono numerosi esempi in Asia, specialmente, come diceva l'amico proprio anche all'inizio presentandomi, no? Esempi in Asia in cui la Chiesa veramente è venuta fuori e ha inciso su queste culture. Pensate alla Corea e le Filippine, cito due esempi. Nelle Filippine la famosa rivoluzione del rosario e dei fiori, 24 febbraio 1986, quando Marcos, questo dittatore ormai da 20 e più anni al potere, è stato sbalestrato, esempio unico nella storia moderna, non da una rivolta violenta, non da un colpo di Stato, non da non so che cosa, da un attentato, ma semplicemente da 1,5 milioni di persone che sono scese in strada agitando rosari e spargendo fiori sui carri armati, di fronte alle quali nessuno ha osato sparare. Questo è il problema, cioè, non è un fatto, ma è un esempio, cioè è un fatto significativo, perché non è mica scoppiato all'improvviso, perché la Chiesa delle Filippine, attraverso 20 anni di coscientizzazione, di formazione di gruppi di base eccetera eccetera, aveva formato questa gente a resistere alla dittatura con un metodo cristiano, non con la rivolta violenta, ma attraverso la resistenza passiva, attraverso il dialogo, attraverso i metodi democratici, eccetera. E l'altro esempio notevolissimo è quello della Corea del Sud. Anche nella Corea del Sud abbiamo avuto un cambiamento dalla dittatura alla democrazia attraverso la pressione popolare democratica, non violenta, sollecitata soprattutto dalla Chiesa Cattolica. Tanto è vero che proprio per questa azione di carattere sociale la Chiesa Cattolica conosce, come anche le Chiese Protestanti, conosce nella Corea del Sud un incremento di battesimi di adulti, più di 100.000 battesimi di adulti all'anno, che è un fatto, io credo che sia la Chiesa più in crescita di tutto il mondo. Non c'è nel mondo un altro esempio come la Corea del Sud. sono stato nell'86 durante l'estate, e ho visto questo fatto, insomma, che si convertono poi non la povera gente come in altri paesi dell'Asia si erano convertiti in passato, ma la gente più istruita, la gente delle città, gli studenti, i professori, gli operai, i politici, i giornalisti, eccetera. E questo vuol dire che in Asia ci sono delle situazioni in cui, ma è roba degli ultimi anni, in cui la Chiesa sta veramente uscendo da quell'isolamento e da quella marginalizzazione per incontrare i popoli, e rivela proprio la forza del Vangelo, come anche il fatto della Chiesa di Cina, si conosce ancora poco, ma alcuni studiosi protestanti dicono addirittura che in Cina ci sono dai 30 ai 50 milioni di cristiani, mentre nel 1949, quando Mao Zedong andò al potere, c'erano 3 milioni e mezzo di cattolici e 2 milioni di protestanti. Pensate, 30 anni di persecuzione in cui le comunità cristiane sono moltiplicate. È difficile fare statistiche, ma questo protestante di Hong Kong, che ha girato tutta la Cina, calcola che siano dai 30 ai 50 milioni di cristiani. Non so se ho risposto alla domanda, ma sono esempi significativi in senso, diciamo, positivo, insomma, ecco. Cosa ha fatto la Chiesa? Ma in India la Chiesa è il paese che ha più cattolici oggi in Asia, dopo oh sì, un secolo, 1850, però questo non ha influito molto nella diffusione della Chiesa, no. La Chiesa in India è una bella Chiesa, ben strutturata, 150 vescovi, è una bella organizzazione, però anche qui è una Chiesa non missionaria. Ci sono delle Chiese che si sono chiuse, l'India è un caso notevole di chiusura. Una Chiesa ben strutturata che ha un'incidenza notevole nel campo sociale, educativo, tante università, le brosari, eccetera. Una figura come Madre Teresa è considerata la figura più carismatica dell'India, per dire la figura, ma dietro a Madre Teresa ci sono migliaia e migliaia di suore che lavorano nei lebrosari, eccetera, eccetera. Però è una Chiesa che non ha più conversione, per esempio. Vietato, sì, in alcuni stati, perché ci sono in India 18 stati e 7-8 territori. In alcuni stati ci sono controlli, Madhya Pradesh, nel Bihar, eccetera, ci sono stati contrasti, ma per esempio dove lavoriamo noi nel PIME, l'Andhra Pradesh, conversione ce ne sono, nessuno dice niente. Dipende dalla forza locale di questi sette Hindu, come hanno influito nella politica. Però le conversioni non ci sono, non ce ne sono molte, proprio perché la Chiesa si è chiusa un po'. Cioè, da quei villaggi cattolici del passato non hanno saputo tirarsi poi fuori. Mentre altre Chiese sono molto più aperte, molto più dinamiche. Una Chiesa molto bella di cui si parla poco, perché lì c'è il pericolo politico, è l'Indonesia. Ci sono molte conversioni in Indonesia, anche di musulmani. Però i vescovi proibiscono di scriverne perché per la politica, eccetera.
Secondo me è stato centrato su dei numeri, cioè sotto questo misura. avuto ragione di esistere nel momento in cui insegnava l'individuo ad essere un buon individuo. E tutto il più riguardo alle religioni di tipo animista, nel momento in cui liberava queste persone dalla superstizione, anche dalle incombenze materiali più vicine, immediatamente queste persone che erano all'interno di questa religione animista sarebbero state attratte da qualcosa di superiore. Quello è una cosa riguardo a questa cosa del ciclo, anche quando citava il bilancio come quasi un metro, forse riguardo il Giappone, riguardo l'Italia, questa cosa va bene. Se però guardiamo alcuni paesi che sono dell'America Latina che hanno un debito con l'estero spaventoso, penso che non si possa dire che consumino più di quello che producono. Qui secondo me bisognerebbe andarci molto molto caldo, perché i bilanci qui sono molto inclinati dalle spese militari che noi abbiamo se non altro favorito. Riguardo un'altra cosa che volevo dire era riguardo quello che mi sembrava di cogliere nella sua esposizione, una specie di priorità del cristianesimo. Anche adesso ha fatto riferimento prima ai metodi della non violenza mutuati dalla religione cattolica. Mi sembra che Gandhi abbia fatto la liberazione dalla colonizzazione inglese facendo riferimento, io direi, a valori universali, ma che erano iscritti profondamente nella religione indù, cioè cose che erano iscritte profondamente nella religione indù, nei testi come possono essere nostro Vangelo e la loro Gita. Per cui questo, diciamo, leadership cristiana, forse la possiamo dire soltanto qua, quando ci troviamo appunto in un ambiente cristiano. Nel momento in cui vogliamo costruire però una comunità di chiesa, questa cosa dobbiamo forse o non dirlo o ridimensionarla completamente.
Ma partendo da questo, mi pare che il problema non è di vedere se altri nella storia hanno fatto questo. Gandhi, certo, ma oggi nell'Asia i due esempi di liberazione da una politica oppressiva sono Corea del Sud e Filippine, questo tutti lo dicono, anche i giornali non cristiani. Cioè gli esempi chiari che oggi vengono fuori dall'Asia di una liberazione non violenta sono Corea del Sud e Filippine, e tutti e due gli esempi sono venuti fuori dalla comunità cristiana. Nelle Filippine è chiarissimo, perché la maggioranza è cattolica, ma anche nella Corea del Sud, dove i cattolici sono 2 milioni su 43 milioni di sudcoreani, tutti questi gruppi per i diritti dell'uomo, per la protesta contro la dittatura, erano tutti fatti da cristiani, non solo cattolici, cattolici e protestanti. Mi pare che non è che voler, diciamo, pretendere una leadership cristiana. No, il dato di fatto concreto in Asia oggi è che questi due esempi, no, sono davanti agli occhi di tutti e tutti si interrogano. Tanto è vero che alcuni paesi, come per esempio Singapore, o la Malesia o l'Indonesia, dove ci sono ancora delle dittature non così oppressive come Marcos o i generali coreani, hanno messo in prigione ultimamente, negli ultimi 2 anni, parecchi preti e laici cristiani, proprio perché temono, perché questo discorso dei diritti dell'uomo e della protesta non violenta contro l'oppressione, e temono che salti fuori qualcosa come è stato nelle Filippine e in Corea. Quindi è vero che Gandhi 50 anni fa, vabbè, ma è tutto un altro ambiente, poi il colonialismo inglese che già se ne andava. Per carità, se non se ne andava nel 47 se ne andava nel 49, non è che oggi non ci fosse stato Gandhi avrebbe resistito l'India, la colonizzazione inglese, cioè era una cosa già superata dal tempo, insomma. Mentre i generali coreani potevano resistere altri 30 anni. Cioè, ma io non tolgo mica nulla a Gandhi, è stato un grandissimo, figuriamoci, ci mancherebbe altro. Dico che l'esempio non è più, il paragone non è più proponibile, quella è una storia passata che è stata così e basta, è finito. Io parlavo dell'oggi dell'Asia, no? Quanto al fatto dei numeri, non è per esaltare delle conversioni o meno, ma insomma io ho detto che l'incidenza della Chiesa in Asia, della missione, qui stiamo parlando della sfida dell'Asia alla Chiesa, e ho detto che nonostante che Gesù sia nato in Asia 2000 anni fa, il cristianesimo non ha inciso nella popolazione asiatica. Tanto è vero che i cattolici sono l'1,5% e i protestanti forse più o meno uguali. Ecco, questa tendenza generale alla non incisività del cristianesimo in Asia, negli ultimi tempi c'è stato questo esempio della Corea, come in passato il Vietnam, per esempio. In Vietnam c'è stata una conversione, in Vietnam i cattolici sono circa il 10% della popolazione, anche lì per vari motivi, insomma. Oggi in Corea, concreto, ci sono 100.000 battesimi all'anno, che è un segno di vitalità della Chiesa. Lei dice, ma non dovrebbero convertire, ma perché? Cioè, no. Uno può anche non crederci oppure dire, ma fate male a battezzare, insomma, se loro vengono, perché in Corea veramente la Chiesa, con le posizioni che ha preso di fronte non solo alla dittatura in campo politico, ma di fronte anche al fatto, a tutti i problemi del paese, ecco, ha attirato questa gente, proprio perché le religioni tradizionali, pur avendo tanti valori, come ho detto, non danno risposte al mondo moderno, ai problemi del mondo moderno, non prendono posizione, non hanno iniziativa. Questo non c'entra con il nostro discorso. Sentiamo, lei va. Sì, è una domanda interessante che rivela un'altra lacuna della mia conversazione. La mia conversazione vuole essere provocatoria per suscitare un interesse, e poi certo il discorso può andare avanti, no? Qual è l'originalità? In Asia, come in Africa, come nei paesi non cristiani, l'originalità del cristianesimo è la carità. E soprattutto oggi l'interesse per i più poveri, la cosiddetta scelta prioritaria dei poveri, o chiamatela come volete. Questa è veramente la provocazione del cristianesimo all'Asia. Io ho parlato più della provocazione all'Asia del cristianesimo, perché il titolo è Asia, la sfida alla Chiesa, no? Quindi più dalla parte Ma certamente il cristianesimo provoca in Asia, è una sfida all'Asia, sono due sfide vicendevoli, insomma. Soprattutto il fatto della carità, che nel mondo tradizionale asiatico era assolutamente sconosciuta. La carità verso i più poveri, la carità verso quelli che non appartengono alla propria casta, alla propria tribù, al proprio popolo. Ecco, questo è l'originalità cristiana in Asia. La sfida dell'Asia e la Chiesa è questa, che il valore della carità viene staccato dalla fede in Gesù Cristo. Cioè diventa poi attraverso le leggi, attraverso l'azione dei partiti, dei sindacati, della cultura generale, un valore comunemente accettato, sta diventando, staccandolo dalla fede in Gesù Cristo. Per cui mette in crisi il missionario che va ad annunziare Gesù Cristo. Finché vai a fare il lavoro per i lebbrosi, benissimo, ma io allora c'è bisogno di essere missionario per questo? E questa è la domanda, insomma.
Ci sono altre
domande,
osservazioni?
E qui vi ho portato poi qualche libro sull'Asia, questi sono in omaggio, e questo qui è un numero della rivista Mondo e Missione, che contiene appunto questa conversazione in 20 pagine che ho fatto questa sera con tutte le citazioni più appropriate, più complete.
E quindi, oltre a ringraziare Padre Gheddo per la interessantissima conversazione, io volevo appunto concludere invitando a osservare e anche a comprare il materiale che ci ha portato molto gentilmente questa sera, in particolare il bollettino di informazione Asia News, che è realmente, come Padre Gheddo ha detto, una informazione molto interessante di come concretamente certi valori sono vissuti dalle culture asiatiche. Volevo ricordare solamente due altri appuntamenti di questa settimana del Centro San Carlo. Mercoledì 24 alle ore 21 alla Sala Leone XIII ci sarà un incontro di dibattito sulla enciclica del Papa. Interverrà il professor Rocco Buttiglione, docente di filosofia della politica all'Università di Teramo. Invece giovedì, qui nel nostro auditorium, ci sarà un incontro della serie delle conversazioni sul Medioevo e parlerà Alain Deliberat, docente della Sorbona di Parigi, sugli aspetti della logica nel Medioevo. Ringraziamo ancora Padre Gheddo per la serata.